Molluschi Coltura e Acqua Coltura. Si è svolta venerdì 22 gennaio la conferenza stampa riguardante la sottoscrizione della convenzione tra l'Agenzia regionale per la prevenzione e la protezione dell'ambiente della Puglia, ARPA, e l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale di Puglia e Basilicata per l'avvio del progetto finanziato dalla Regione Puglia in merito alla riclassificazione delle acque costiere destinate alla molluschicoltura e all'acquacoltura. Ecco il podcast dell'incontro che si è svolto online. Buon ascolto.
Buongiorno a tutti, innanzitutto grazie a tutti coloro che hanno aderito al nostro invito, che stanno partecipando oggi. E, colgo l'occasione ovviamente per ringraziare immediatamente l'assessore Lopalco, l'assessore alla salute, perché stiamo parlando di un progetto che ha, come dire, un coordinamento regionale che parte dall'assessorato alla salute. Saluto l'assessore Maraschio perché, come dire, sovraintende anche i lavori di ARPA Puglia. Oggi noi abbiamo questa duplice figura, quindi stiamo integrando l'ambiente con la salute, perché come vedrete nella presentazione del progetto è un'attività che mette insieme e integra in maniera straordinaria queste due materie, e lo fa con un approccio assolutamente concreto e riteniamo anche molto significativo, molto importante dal punto di vista scientifico. Dopo loro ovviamente passerò la parola a loro per la fase di avvio e per i saluti. Quindi nel rinnovare il ringraziamento, oggi siamo qui appunto per la sottoscrizione dell'accordo di collaborazione tra ARPA Puglia, Istituto Zooprofilattico, Regia Regionale, per il progetto di riclassificazione delle acque costiere della Regione Puglia destinate alla molluschicoltura e all'acquacoltura, e quindi all'allevamento e alla raccolta di molluschi bivalvi da banchi naturali. Quindi siamo in... Come vedrete dopo ci sarà anche l'intervento di responsabili scientifici e, ripeto, nel ringraziare tutti coloro che hanno partecipato e stanno partecipando, cedo la parola per un saluto di indirizzo all'assessore Lopalco, professor Lopalco, che ringrazio nuovamente.
Grazie a voi per questa iniziativa, saluto tutti i presenti. E sono particolarmente, diciamo, fiero di questa iniziativa. Perché? Per due motivi. Uno è un motivo mio, diciamo, professionale, perché da igienista pugliese, io ho vissuto fin dagli anni 90, da quando appunto ho iniziato la carriera in questo campo, ho vissuto personalmente da epidemiologo, da igienista nell'osservatorio epidemiologico regionale, tutti i problemi legati alle malattie infettive collegate anche alla molluschicoltura. E noi abbiamo attraversato un'epidemia di epatite A nel 96-97, in cui per vari motivi comunque i molluschi erano al centro delle catene di contagio, erano motivi legati appunto ad un cattivo smaltimento dei liquami, e magari non certo direttamente ai controlli che si facevano nelle aree di molluschicoltura, però sicuramente ci ha fatto capire quell'epidemia quanto fosse importante la qualità anche microbiologica dell'ambiente per l'economia tutta. Ricordo i danni all'economia pugliese conseguenti ad un'epidemia di epatite. Io ricordo il commercio di ortaggi completamente bloccato, per non parlare ovviamente di tutto del consumo di frutti di mare, di prodotti ittici, un danno al turismo micidiale. Ecco perché da quel momento ad oggi sicuramente tanti passi avanti sono stati fatti. L'ARPA all'interno di questo processo di miglioramento ha svolto un ruolo centrale, un ruolo fondamentale, perché ha vicariato in maniera eccellente quel buco che si è venuto a creare nel momento in cui tutte le competenze ambientali erano state tolte alle ASL con una legge dello Stato. Quindi, ripeto, questo è il primo motivo per cui sono contento di partecipare a questo dibattito, ed è un motivo strettamente professionale. Il secondo motivo è un motivo politico. E come assessorato alla salute noi vogliamo promuovere in maniera attiva e concreta un concetto che è un concetto che oggi è all'avanguardia nella sanità pubblica di tutto il mondo, che è il concetto di One Health. La salute è unica. Non esiste salute umana, non esiste salute animale, non esiste salute dell'ambiente che non siano collegate strettamente fra di loro. Quindi è fondamentale innanzitutto che gli apparati preposti alla tutela della salute, quindi parliamo di salute umana e salute animale, lavorino a braccetto. E qui vedo appunto la presenza del dottor Fasanella, con cui abbiamo davvero messo in campo questo concetto proprio nei tempi della pandemia. Il loro laboratorio ci sta dando una mano fondamentale nella ricerca legata ai coronavirus, che ricordiamo, i coronavirus sono virus che i veterinari conoscono molto meglio di noi medici dell'uomo, perché sono molto più diffusi appunto in ambiente veterinario. Quindi sicuramente le due componenti della sanità, la sanità animale e la sanità umana, che devono collaborare a braccetto senza questioni di appartenenze, senza separazioni in silos, come invece avviene. E su questo ci stiamo davvero cercando di portare avanti dei progetti in maniera che queste componenti vadano sempre di più a lavorare insieme. Altro concetto che è centrale nell'approccio One Health è l'ambiente. Non esiste salute per uomini e animali se l'ambiente non è sano. L'ambiente deve essere salubre. E quindi qualunque politica, e questo è il concetto di One Health, che qualunque politica internazionale, nazionale, regionale, deve essere attuata alla luce del fatto che se io faccio un intervento sull'ambiente, questo intervento sull'ambiente si ripercuoterà positivamente o negativamente sulla salute dei suoi abitanti. Se io faccio una politica di impianti industriali, impianti economici, di trasformazione degli alimenti, questa politica di trasformazione degli alimenti deve essere attuata alla luce di criteri che tengono presente il problema della salute. Ecco quindi dunque che nel nostro campo, che è il settore della sanità, sicuramente andremo a saldare sempre di più l'aspetto umano ed animale, ma anche all'interno della giunta regionale noi lavoreremo a braccetto, non soltanto con l'assessore Maraschio, ma anche con gli altri assessori. Trasporti, sviluppo economico, innovazione, sono tutti temi che in qualche maniera hanno ripercussioni sulla salute. Questo è il concetto di One Health e noi speriamo appunto che in questa nuova legislatura possa davvero essere applicato in tutte le sue componenti. Vi ringrazio e resto in ascolto per questo interessantissimo incontro.
Grazie assessore. È arrivato il presidente. Io
vediamo il presidente della regione, lo salutiamo.
Buongiorno,
grazie presidente. Buongiorno.
Buongiorno. Buongiorno a tutti e a tutte. Come va?
Abbastanza bene.
Oggi
lontano dall'istituto.
State controllando il mare per i vari usi ai quali il mare si predispone. Queste attività di monitoraggio ovviamente hanno la loro durezza tecnica, perché mi immagino non sia facile strutturare i dati, quindi avete anche la tentazione di considerarle, come anche giusto, delle attività quotidiane senza alle spalle una particolare conseguenza. Invece, se ci fermiamo un minuto e ci riflettete, noi sulla immagine del mare pugliese abbiamo costruito una intera narrazione, per dirla diciamo con il mio predecessore Nichi Vendola, una narrazione positiva che ha riempito il cuore diciamo di tutti i pugliesi, ma credo un po' di tutti gli italiani, perché in questo momento tutto ciò che di buono succede in Puglia, ed è un momento da cogliere, è un momento che conforta il cuore degli italiani, perché gli italiani sono legatissimi alla Puglia grazie al sacrificio di tutti noi. Io mi accorgo giorno per giorno che tutto ciò che è stato fatto sull'ambiente in questa regione, da un atto che io paragonai molti anni fa ad un'ecatombe. L'ecatombe è una cosa diciamo un po' sanguinaria, che però veniva fatta per riconciliarsi con gli dèi dopo aver commesso qualche errore. Ora, però, vi garantisco che quell'atto fu traumatico, esattamente come un'esecuzione capitale. Mi riferisco alla demolizione di Punta Perotti, che fu un gesto che, al di là del suo valore intrinseco e delle possibili conseguenze giudiziarie, perché sapete bene che i magistrati sono sempre fantasiosi da questo punto di vista, e quindi può accadere di tutto, anche in una vicenda dove, se non avessimo demolito, saremmo stati probabilmente tutti sottoposti a processo. Però, al di là di questo, da quel giorno è cominciato un cammino attraverso, diciamo, una serie di battaglie molto molto anche cruente, perché la battaglia, per esempio, per la bonifica di Torre Quetta sembrerà nulla, ma investire 10 milioni di euro sulla bonifica di una spiaggia per assicurare che l'amianto non riemergesse, perché l'amianto era stato seppellito lì, la stessa cosa per le bonifiche di decine e decine di siti. E l'ARPA si è mossa, quando aveva solo le forze armate di terra, si è mossa sulla terra in maniera molto importante, intelligente. Adesso che abbiamo anche i Marines, perché cioè le truppe di mare, questo lavoro viene arricchito dal collegamento che si è creato con un'altra entità della quale io sono orgogliosissimo, e mi riferisco all'Istituto Zooprofilattico, non solo per diciamo quello che è accaduto e sta accadendo in questi mesi terribili. Pierluigi Lopalco sa benissimo che l'Istituto Zooprofilattico, se non si fosse messo a lavorare con noi a fare l'analisi dei tamponi, ce ne saremmo andati, adesso è il caso di dire, tutti quanti a mare, nel senso che fu decisivo in quel momento, perché fummo presi talmente di sorpresa da quello che stava accadendo che in tutta la Puglia riuscivamo sì e no a fare nei laboratori 150 tamponi al giorno. L'Istituto Zooprofilattico, peraltro con metodi anche piuttosto laboriosi, perché l'Istituto Zooprofilattico faceva queste analisi senza essere schiava dei kit dei macchinari di analisi, è stato capace di sostenerci. Quindi, se qualcuno pensa a questo istituto solo come un luogo connesso alla sorveglianza zootecnica o in generale alle filiere del cibo, si sbaglia. È una forza della natura, l'Istituto Zooprofilattico, che al bisogno ha avuto, come devo dire moltissimi altri soggetti della regione, ha avuto la capacità di adeguarsi alle necessità della regione che sostiene la sua attività, peraltro con un esperimento che mi sarebbe piaciuto vivere in maniera più larga, di collegamento con la regione Basilicata. Speriamo di riuscire anche in altri casi, oltre che nell'Istituto Zooprofilattico, ad avere questo livello di collaborazione. Dopodiché l'impegno che avevamo preso con Vito Bruno di investire nell'agenzia, che però abbiamo realizzato all'interno dell'ALPA senza superfettazioni, l'impegno a incrementare la cosiddetta blue economy, della quale la molluschicoltura, evidentemente l'acquacoltura, sono un elemento fondamentale anche per spingere, diciamo così, a un cambio nei consumi, a un cambio anche di rapporto con il mare. Noi non abbiamo nulla contro la pesca, però è evidente che la pesca è una delle problematiche più grosse che abbiamo, sia perché abbiamo una flotta peschereccia sempre in affanno, sia perché evidentemente queste attività di pesca, per quanto legittime e assolutamente sostenute dallo Stato, sono però ambientalmente molto, molto pesanti. Se noi riuscissimo, utilizzando meglio i fondi messi a disposizione dall'Unione Europea, che invece in Italia non riusciamo a spendere per mancanza di progetti, quindi vi invito tutti a dialogare con l'assessorato all'agricoltura, perché ci sono soldi a disposizione in maniera importante. L'anno scorso mi è bastato partecipare a un paio di riunioni per trovare una serie di possibilità di utilizzo di quei fondi che l'assessorato all'agricoltura e il mondo della pesca non riuscivano neanche a concepire. È probabile che voi possiate dare un'idea sull'utilizzazione di questi fondi, che corrisponde all'indirizzo strategico che state dando alla collaborazione che oggi in qualche maniera state sancendo. Che altro dire? Che ovviamente la nuova giunta mette a disposizione delle vostre idee, delle vostre energie, tutto il supporto possibile. Noi siamo convinti di poter investire sull'agenzia dell'ARPA, di poter investire e chiedere che questo investimento aumenti anche sull'istituto zooprofilattico, e soprattutto di poter collegare a questi due soggetti che apparentemente fanno solo controlli, ed è così, però sono anche dei motori e potrebbero divenire delle agenzie strategiche per abbassare l'impatto ambientale delle attività tradizionali. Inutile dire che anche abbassare l'impatto ambientale della zootecnia, che ha emissioni di CO2 elevatissime, che ha consumi d'acqua elevatissimi, incidere sui consumi e sulla dieta dei pugliesi per aumentare i fattori di salute. Insomma, io vi vorrei spingere, inutile dire che il consumo di pesce ha vantaggi metabolici incredibili, che è possibile, mi dicono di stringere, perché evidentemente o si sono rotti le scatole i miei collaboratori o voi avete dato dei segnali da sotto di particolare noia. Quindi, vabbè, io capisco che ormai adesso l'assessore alla sanità c'è, l'assessore all'ambiente c'è, non sapete più esattamente cosa farmene di me, e quindi io chiudo il mio intervento dicendovi: guardate oltre, non vi fate limitare dalle competenze, non vi fate limitare dalle leggi, non vi fate limitare, perché con le esperienze e con i dati che avete, il passaggio di questi soggetti che sono diciamo dedicati al controllo, il passaggio ad agenzie strategiche, quindi dalla difesa all'attacco, se mi permettete, è naturale, e sarebbe pazzesco se noi le agenzie strategiche le andassimo a prendere, diciamo, o le andassimo a ricreare fuori dai luoghi dove le esperienze vengono fatte. C'è una dimensione, per esempio, della ricerca sui virus dell'istituto zooprofilattico che sarebbe pazzesco ricreare da qualche altra parte. Bisogna fare in modo che le capacità, cioè che il nostro Spallanzani, per dirla chiaramente, possa essere ricreato attraverso collaborazioni del genere di quelle che state oggi sperimentando, e le agenzie sul cibo, l'agenzia sulla qualità dell'ambiente, noi adesso stiamo, l'assessore Maraschio sta per presentare, stanno lavorando sulla legge sull'economia circolare, tutti elementi che fanno parte di un approccio sistemico di esecuzione del programma di governo, che non va mai preso per monadi, ma va preso appunto con questo approccio sistemico, perché noi sappiamo bene che un errore in una mossa rischia di influenzare e di determinare effetti non voluti o addirittura non immaginati, che solo la ricerca scientifica, e qui spendo una parola per gli epidemiologi, perché ormai gli epidemiologi sono una specie di aruspici, non prevedono il futuro guardando le viscere degli animali, o che pure l'istituto zooprofilattico investiga ogni tanto, ma neanche guardando il volo degli uccelli, ma guardando i dati e qualche volta anche consultandoci con i politici. Perché un'altra cosa fondamentale che vi voglio dire è che alla fine dei conti tutti questi dati, tutti questi elementi, tutte queste sollecitazioni, l'analisi sistemica, poi alla fine deve trovare una decisione politica. Cioè ci vuole un meccanismo che parta dal basso, come noi stiamo facendo sulla legge sull'economia circolare, ascoltando tutti, che però poi trovi nella democrazia rappresentativa la decisione. Perché se non fossimo stati capaci, come siamo stati capaci in questi mesi, di prendere decisioni dicendo sì sì o no no, ci saremmo andati a impantanare. Qualche volta avremmo pure sbagliato, ma io dico sempre meglio una decisione imprecisa che però grazie a Dio qualcuno ha preso la responsabilità di prendere, piuttosto che aspettare che il destino decida per noi, perché ci stava andando malissimo. Quando non ci siamo preparati alle pandemie, non avevamo adeguati piani pandemici in tutto il mondo, abbiamo provocato, credo, dopo la Seconda Guerra Mondiale, la più grande catastrofe umana dell'ultimo secolo, degli ultimi decenni, perché non credevamo a ciò che la scienza aveva immaginato e non avevamo creato la connessione tra politica e scienza, fermo restando che la scienza non è capace di prendere decisioni strategiche, non è il suo ruolo, e quindi ha bisogno di politici attenti, anche con una formazione tecnica, come nel caso di specie sono Pierluigi e Anna Grazia, che possano, diciamo, in qualche modo darvi anche la soddisfazione di non vedere frustrato tutta la massa di lavoro che fate, perché voi lavorate da anni e anni e anni dentro agenzie strategiche, vedete le cose come Cassandra e rischiate di non riuscire a passarcele come esperienze utili a prendere decisioni. Noi cercheremo di stare con gli occhi, le orecchie e, se mi permettete, anche col cuore aperto alle vostre esperienze, alle vostre sollecitazioni. Quindi in bocca al lupo, e grazie a Vito e ad Antonio, che sono veramente, oltre che due bravi professionisti, due care persone, perché sono anni e anni e anni che lavoriamo insieme e lo facciamo con garbo, educazione, rispetto, tutte cose che in tutta sincerità di per sé hanno facilitato il nostro lavoro. Ciao a tutti e buona giornata. Vi lascio con voi.
Grazie per le belle parole, Presidente.
Grazie. Ciao. Aderiremo subito all'invito del Presidente, i progetti, dicevo, li presenteremo subito, anzi ARPA li ha già presentati all'assessorato all'agricoltura per, in modo da, diciamo, dare un immediato spunto operativo a quelle che sono le sollecitazioni del Presidente e alla costante ricerca di risorse per rafforzare il ruolo delle agenzie. In questo recuperiamo la scaletta, io sto facendo anche il ruolo di moderatore, che non appartiene esattamente alla mia formazione professionale, ma ci sto provando, quindi mi scuserete se c'è qualche errore, speriamo di riuscire a ricoprire questo incarico in modalità adeguata. È il momento di passare la parola all'assessore Maraschio, che ringrazio ancora e la invito ad intervenire.
Grazie, buongiorno a tutti. Veramente vi ringrazio per questa iniziativa, per questa giornata che sarà sicuramente una giornata per noi di grande arricchimento. Come assessore all'ambiente, di questa regione, posso dirvi intanto una cosa, insomma, l'entusiasmo del Presidente, questo Pierluigi Lopalco mi potrà dare atto di questa cosa, ma voi lo conoscete molto bene, è un entusiasmo, una passione che mette anche quando interviene, quando ci sollecita, quando ci sprona a prendere iniziative che possano andare oltre ad una visione che sia una visione, diciamo così, tradizionale anche delle cose della politica. È un entusiasmo e una passione che ci conforta, perché è un'attività estremamente importante quella che noi tutti andiamo a svolgere sul territorio. Oggi credo che questa iniziativa si costituisca veramente la sintesi, e anch'io devo di questa diciamo di un lavoro che necessariamente deve essere condotto e portato avanti, si dice in sinergia, probabilmente proprio con un confronto e con una costante collaborazione, per le ragioni che sono state dette da chi mi ha preceduto, che quindi non vado a ripetere. Io mi collego all'intervento che ha fatto Pierluigi Lopalco, perché anch'io vorrei esprimervi le ragioni della mia diciamo così contentezza oggi. Diciamo, io sono particolarmente felice di questa iniziativa e sono contenta perché sono stati posti dei temi assolutamente fondamentali per quanto mi riguarda e per quanto ci riguarda, perché sono condivisi. Non possiamo più continuare a ragionare o a operare tenendo davvero i compartimenti, no? I compartimenti stagno, cioè io mi occupo di ambiente, Pierluigi si occupa di sanità e gli altri di agricoltura, eccetera, eccetera. Finalmente diciamo, si pone l'accento e cominciamo a farlo oggi con questa iniziativa, perché è davvero un momento importante. Si pone l'accento su un tema che non ci deve mai abbandonare. L'ambiente è centrale in ogni azione e in ogni attività che riguarderà l'intervento appunto in regione. Ambiente e sviluppo, ambiente e salute, ambiente e agricoltura, perché questo? Investire sull'ambiente è un investimento anche per il futuro, non soltanto, quindi Pierluigi lo ha fotografato in maniera assolutamente puntuale quando, parlando di quella problema che si era venuto a verificare negli anni 90, ha posto l'accento sulle ricadute economiche. Ciò che dobbiamo tenere presente è che investire sulla natura, sull'ambiente, quindi fare delle politiche che tengano sempre al centro questo tema, ha delle ricadute, quindi ricadute economiche. Ha posto appunto l'accento su questo tema e non dobbiamo assolutamente discostarci da questo binario. Perché? E quindi questo progetto perché è interessante, a mio avviso? Perché andiamo a monitorare, cioè abbiamo due ricadute importantissime. Una ricaduta appunto sull'ambiente, perché andremo a monitorare in maniera sempre più puntuale diciamo, le acque. Lo facciamo con quella per la finalità di garantire la qualità del prodotto, ma avrà certamente una ricaduta importantissima appunto sul mare questa cosa. E poi la ricaduta economica, perché si andrà a rafforzare una parte, una fetta di economia importante del territorio, e lo facciamo nella maniera più corretta possibile. Per cui sono veramente diciamo, applauso a questa non soltanto iniziativa, ma a questo percorso che potrà diciamo, essere soltanto uno dei progetti che avrà queste caratteristiche, e mi auguro appunto che questa collaborazione con voi. Voi siete i miei strumenti e quindi, diciamo, sono particolarmente grata al lavoro che avete svolto negli anni, che svolgete e che svolgerete anche per noi, per il mio assessorato e per la Puglia. Quindi io vi ringrazio anticipatamente, ma insomma comunque vi ringrazio per ciò che farete, quindi per ciò che faremo anche insieme, perché è soltanto è l'inizio di questo percorso.
Grazie.
Così come ho detto, finisco qui anche per diciamo, chiudere in termini più rapidi il mio intervento. Grazie ancora e vi ascolterò con molta attenzione.
Grazie assessore. Grazie assessore, diciamo, considero le sue parole veramente importanti, come quelle del presidente e quelle dell'assessore Lopalco. Il tema è appunto che dove va inquadrato questa attività, questo progetto, è quello appunto del discorso One Health, cioè salute dell'uomo, salute dell'animale, salute dell'ambiente. E ora mi preme un commento da parte del tessitore di tutto questo accordo, che è il dottor Onofrio Mongelli. Onofrio, a te la parola.
Sì, grazie a tutti. Un saluto al presidente, all'assessore Malaschio e all'assessore Lopalco e a tutti voi intervenuti. Grazie per il tessitore. In effetti questa attività viene da diversi anni di attività degli uffici della regione, E ricordo che la denominazione stessa di quello che oggi viene presentato come riclassificazione delle acque destinate alla moschicoltura, il termine riclassificazione pone anche l'attenzione al fatto che oggi arriviamo dopo 20 anni dalla prima classificazione. La prima classificazione delle acque destinate alla moschicoltura è del 1999, poi vi sono state negli anni degli altri provvedimenti giuntali che hanno aggiunto altre zone destinate alla classificazione, ma diciamo che parliamo di quegli anni lì. E diciamo 20 anni in materia di igiene e sicurezza alimentare sono ere storiche, perché la normativa sul settore si è evoluta fortemente a partire dal libro bianco della sicurezza alimentare degli anni 2000 fino ai giorni nostri, e quindi si è dovuto necessariamente modificare l'impostazione della vecchia classificazione per diventare aderenti, adempienti a quelle che sono le misure di sicurezza alimentare, che vorrei ricordare a tutti i presenti sono misure obbligatorie. Cioè non, secondo la normativa comunitaria non esiste un alimento che possa essere messo in commercio se non è preventivamente sicuro. Un alimento può essere dal punto di vista organolettico buono, più gradito, meno gradito, ma certamente per normativa comunitaria non può essere non sicuro. E questo è, per chi immette sul mercato molluschi bivalvi vivi, è un prerequisito. Cioè nessun operatore può pensare di mettere sul commercio degli alimenti che non sono sicuri dal punto di vista dei pericoli che noi conosciamo, e cioè i pericoli biologici, chimici e fisici. Quindi quello che noi stiamo facendo oggi con questo progetto, mettendo insieme delle eccellenze del nostro territorio, che sono l'agenzia e l'IZS di Puglia e Basilicata, pensate che nel 1999 la stessa funzione la svolsero, vedo che Nicola Ungaro annuisce, la svolsero 6, 7, 8, 9 enti tra CNR, università, la mitica biologia marina della provincia di Bari. E qui un ricordo al professor Marano, a Nicola Ungaro e tutti quanti. Quindi oggi partiamo, o meglio ripartiamo, perché ricordo che il provvedimento giuntale di novembre 2019 doveva, il 2020 essere l'anno in cui si partiva speditamente, però poi ci è arrivato il Covid, e ripartiamo oggi. Ecco il mio auspicio che oggi si mettano le basi per partire velocemente, perché, torno a ripetere, è un'attività, è un prerequisito, cioè avere delle zone, degli specchi d'acqua idonei dal punto di vista della sicurezza alimentare, quindi ambientale, perché l'ambiente si porta dietro anche la sicurezza, è un prerequisito per un mondo che allevatoriale, imprenditoriale, importante, come ci ricorda sempre il collega amico Nicola Ungaro. La regione Puglia ha 1000 chilometri di costa e noi ne classifichiamo soltanto alcuni pezzettini. Immaginate voi se andassimo a classificare 1000 chilometri di costa, è un prerequisito fondamentale, e su questo io sono certo che, avendo messo insieme i due enti capofila qui oggi presente, e torno a dire degli enti di tutto il rispetto, metteremo su una delle migliori classificazioni dell'acqua della moluschicoltura dell'intero territorio nazionale. Grazie.
Grazie dottor Mongelli, grazie per l'intervento. E quindi, prima di passare la palla, tra virgolette, ai responsabili scientifici, ci riserviamo solo qualche minimo commento sintetico io e il direttore generale, il collega Fasanella, che è qui accanto a me. E che dire, innanzitutto, uno dei temi che ha sollevato il presidente attiene alla visione che abbiamo voluto dare dell'agenzia, cioè una visione molto impegnata sui temi del mare, la scelta di firmare questo accordo di collaborazione oggi, perché a febbraio noi saremo in campo, ci saranno più di 1000 campionamenti, 45 stazioni di monitoraggio. Questa è un'attività che si fa su una, su 1000 chilometri di scosso, che sia una regione molto, come dire, complicata da controllare e monitorare da questo punto di vista, però è una risorsa straordinaria. Noi, quindi, ci sono delle attività in campo. Io sento di dover ringraziare, penso di interpretare anche la volontà, il sentimento del mio collega Frasanello, sento di ringraziare tutti coloro che lavoreranno durante questo periodo, perché nonostante ci sia una fase pandemica, i lavoratori di ALPA non si sono mai fermati, i servizi stanno funzionando nel rispetto delle massime norme di sicurezza, ma si lavorerà in campo da febbraio, perché per ALPA Puglia e per la Puglia il mare è importante tutto l'anno, quindi noi ci lavoriamo anche in inverno e garantiamo quindi un sistema di controllo e di valutazione anche sulla qualità ambientale, in questo caso anche sulla salubrità, tutto l'anno, non soltanto da maggio a settembre, quando il mare diventa importante per tutti e quindi, come dire, qualche volta ce se ne dimentica che non ci lavoriamo tutto l'anno, perciò abbiamo voluto parlare di mare d'inverno. Per ringraziare quindi ancora tutti i collaboratori e nel rappresentare questa visione sinergica, come diceva giustamente l'assessore Maraschio, tra ambiente e salute, ma in questo caso anche tra ambiente, salute ed economia, perché parliamo di un comparto importante per l'economia pugliese, ma anche per la sicurezza appunto di tutti i consumatori, che avranno dati, informazioni in più, perché da queste attività in campo avremo più dati ambientali e più dati sulla sicurezza e sulla salute. E quindi cedo la parola al mio collega Frasanello, che ringrazio ancora per aver collaborato con il massimo spirito di collaborazione, non solo per un fatto e per le sue note qualità professionali, ma anche per una reciproca amicizia che ci lega e che questo lavoro sta cementando. E gli cedo la parola.
Grazie Vito, ringrazio tutti quanti, sarò brevissimo. Devo dire che è stato un lavoro di preparazione abbastanza lungo e complesso. Ringrazio quindi principalmente la dottoressa Elisa Goffredo, che è colei che dell'Istituto Zooprofilattico e il coordinatore della parte che riguarderà l'Istituto Zooprofilattico, e il dottor Nicola Ongoro, che è il responsabile scientifico, che curerà tutta la parte scientifica che riguarderà l'ARPA Puglia. Per quanto riguarda l'Istituto Zooprofilattico, messo in campo quindi sono tre i laboratori che verranno principalmente, saranno impegnati, sia il laboratorio di chimica della sede di Foggia e il laboratorio di microbiologia degli alimenti, sempre della sede di Foggia, e in più abbiamo anche coinvolto la sezione diagnostica di Taranto. La cosa più importante, come diceva prima il dottor Bruno, quindi che anche l'Istituto Zooprofilattico non si è mai fermato durante la pandemia, ci siamo in qualche maniera, come ringrazio le parole del Presidente, quindi abbiamo dato un grosso contributo sia alla Puglia che alla Basilicata per affrontare l'emergenza pandemica, tuttora lo stiamo dando perché siamo in prima linea anche per quanto riguarda tutto il discorso del sequenziamento dei cerchi che circolano in Puglia e in Basilicata, e siamo appunto laboratorio di riferimento per la definizione dei siti per i Puglia. La cosa importante è che con questo progetto noi guardiamo oltre la pandemia. È un progetto quindi che prevede, come ha detto giustamente il dottor Longelli, una riclassificazione delle acque, un'apertura, quindi vediamo, stiamo lavorando per migliorare, quindi andare incontro ad un settore dell'economia pugliese estremamente importante. Per quanto riguarda ora gli aspetti tecnici, io darei un attimo brevemente la parola alla dottoressa Elisa Goffredo e poi successivamente al dottor Ungaro, giusto per una questione di galanteria, quindi chiamerei la dottoressa Goffredo a fare un breve excursus di quella che sarà l'attività dell'Istituto Zooprofilattico in questo progetto.
Grazie per avermi dato la possibilità di spiegare quello che sarà il nostro lavoro, che è un lavoro che viene da parecchio lontano. In realtà partiamo oggi, ma con il dottor Ungaro e il dottor Mongelli è almeno un anno e mezzo che abbiamo attivato le nostre energie per preparare il piano. Il piano è pronto oggi a partire dal punto di vista di campionamento, ma c'è stato tutto il lavoro preparatorio che ha visto l'ARPA Puglia mettere a disposizione le sue competenze nel settore ambientale per fare il punto della situazione e verificare dove andare a rifare i campionamenti, perché dal punto di vista tecnico la riclassificazione prevede un campionamento intensificato su aree di mare che sono già sfruttate per la molluschicoltura, che vengono già monitorate dal 90 in poi nel tempo con campionamenti che normalmente sono a carico dei servizi veterinari che agiscono sul territorio, con campionamenti che poi vengono portati e analizzati prevalentemente presso lo zooprofilattico della Puglia e della Basilicata e per alcuni aspetti legati al fitoplancton all'ARPA. In questo momento invece il lavoro congiunto era fondamentale perché andavano verificate le principali fonti di contaminazioni ambientali presenti dopo 20 anni di fatto di nuovo a questa mappatura, e chiaramente l'intervento dell'ARPA, che ha competenze per un ambiente che noi assolutamente non avevamo come mondo veterinario, è stato fondamentale. Adesso parte la parte di campionamento e analitica sui punti, su ben 45 punti credo di campionamento, sparsi sulle zone già classificate, le due zone fondamentali di vocazione per l'allevamento della molluschicoltura sono il Nord Gargano, in parte poi il Golfo di Manfredonia e tutto tutta la zona del Golfo di Taranto, del Mar Piccolo, dove capite com'è importante di andare a verificare la sicurezza dell'ambiente dove vengono allevate i molluschi bivalvi, il mondo dell'ambiente, il mondo dell'attività produttiva e il mondo della salute dei consumatori ancora una volta si uniscono in un One Health. Taranto è fondamentale, è emblematico per questo aspetto. Per quanto riguarda lo zooprofilattico, noi interverremo con controlli di tipo microbiologico che sono la partenza della richiesta da parte della comunità europea, ma anche chimica, con controlli sulle biotossine algali che spesso danno problemi nelle zone di allevamento, e ancora controlli per diossine, quindi il problema ambientale ritorna, e metalli pesanti, PCB. Mentre l'ARPA Puglia avrà un ruolo fondamentale nell'attività di campionamento, ancora una volta loro sono sicuramente hanno competenze che noi non abbiamo assolutamente nell'attività di campionamento e di monitoraggio poi delle caratteristiche delle acque, delle acque, compresa tutti gli aspetti legati al fitoplancton, che è un'attività che svolgono in maniera eccellente e da anni, dando anche a noi che ci occupiamo delle attività, delle problematiche a valle delle fioriture argali, informazioni indispensabili. Credo di aver detto anche più di quello che dovevo dire, dottor Ungaro. A lei la chiusura da coordinatore del progetto.
Dottor Ungaro, grazie sul intervento, anche come direttore del Centro Regionale Mare, una struttura che abbiamo fortemente voluto, che lei guida con grande competenza. Prego per il suo intervento.
Allora, buongiorno a tutti, comincio a ringraziare il mio direttore che mi ha introdotto, ma naturalmente i miei saluti sono per il Presidente e i due assessori, nonché per tutti i colleghi che in questo momento stanno ascoltando questa videoconferenza. Ovviamente sia il direttore Bruno, sia il direttore Fasanella, sia la collega Goffredo hanno in qualche maniera già introdotto i macro argomenti che poi ci hanno permesso di sviluppare il progetto e che ci sta permettendo anche di arrivare finalmente alla fase pratica operativa, che è quella del campionamento in mare. Però io vorrei in qualche maniera mettere un accenno proprio sulla fase propedeutica, perché proprio grazie a questo progetto ARPA ha avuto in qualche maniera la spinta, ma anche la ragione, per cominciare a fare uno studio ragionato sulle pressioni che in qualche maniera insistono, quando parlo di pressioni antropiche, che insistono sull'intero area marino-costiera pugliese, ma non solo, perché vorrei ricordare che alcune attività di molluschicoltura si svolgono anche in ambienti che vengono definiti tecnicamente di transizione e che poi corrispondono essenzialmente alle lagune costiere e anche al Mar Piccolo in qualche maniera. Quindi il nostro approccio è stato un approccio che ha cercato di definire non solo la presenza delle pressioni che insistono sul territorio, ma anche la significatività, per poi arrivare al concetto di rischio. Ovviamente per vocazione ARPA Puglia ha elaborato il concetto di rischio ambientale, ma come già in qualche maniera detto da chi mi ha preceduto, in una visione di One Health il rischio ambientale poi in qualche maniera riverbera anche sul rischio di tipo sanitario. Quindi di fatto abbiamo elaborato delle mappe di pressione e dei livelli di rischio che ci hanno consentito di differenziare le varie acque attualmente destinate alla molluschicoltura, e questa mappatura, che non ha considerato soltanto le pressioni antropiche, vi faccio qualche esempio, abbiamo trattato sia di pressioni puntuali che di pressioni diffuse. Per pressioni puntuali, rifacendomi a quello che ha detto anche l'assessore Lopalco nel suo primo intervento, naturalmente abbiamo considerato gli scarichi dei reflui depurati come pressione puntuale, ma abbiamo considerato anche le pressioni diffuse, come per esempio l'agricoltura, l'allevamento in qualche maniera, o il dilavamento delle superfici urbane, perché tutte queste pressioni possono, e questo è noto ai tecnici di settore, poi in qualche maniera provocare degli impatti. Non sempre c'è una relazione diretta tra pressione e impatto, ma è ovvio che quando viene individuata la pressione, ne viene stimata la sua significatività, si può presupporre che la stessa possa avere un impatto. E questo perché ci è stato molto utile? Perché oltre ad avere un quadro sull'intero territorio di quanto può influenzare la qualità delle acque marine di transizione, ci è servito assolutamente per posizionare le stazioni di campionamento. Perché se non ci fosse stato questo lavoro propedeutico, per il quale inizieremo la fase operativa a brevissimo, mettendo in campo molti operatori di ARPA per le fasi di campionamento che, come diceva giustamente il direttore generale, usciranno in mare non soltanto nei mesi di luglio ed agosto, ma usciranno in mare anche nei mesi di febbraio e marzo, che notoriamente sono i più freddi e i più ostici dal punto di vista delle attività in campo. Quindi questo per voler valorizzare tutti coloro i quali giornalmente realizzano le loro attività di monitoraggio in campo, che non riguardano soltanto questo progetto, perché come ha giustamente detto il direttore generale, ARPA monitora per altre tipologie di monitoraggio, monitora il mare tutto l'anno, da gennaio a dicembre, passando per tutte le stagioni. Quindi inevitabilmente con questo nuovo progetto non potremo far altro che accrescere la conoscenza non soltanto di ARPA, ma dell'intera struttura regionale, la conoscenza sull'ambiente, in questo caso un ambiente come quello marino, che naturalmente fa da volano, come la parte politica ben sa, per altri aspetti, aspetti di tipo socio-economico, quindi lo sviluppo del territorio in generale, nel senso, chiamiamolo così, della blue economy. E volevo poi finire ricordando quello che l'assessore Maraschio ha in qualche maniera introdotto, ovvero parlando di sinergia ma allo stesso tempo di confronto. Perché se è vero che la sinergia può avvenire tra le parti in maniera automatica, cioè si mettono insieme 2, 3, 4, 5, 10 pezzi e lavorano insieme, però secondo me è molto più utile una sinergia, chiamiamola così, confrontata, nel senso che ovviamente l'aspetto sinergico deve per forza essere abbinato al confronto tra istituzioni. E perché dico questo? Perché io per primo, dal confronto con il ZS, ovviamente sia con la parte tecnica che con la parte con la parte apicale, io per primo, così come anche tutto il mio gruppo, che ho l'onore di dirigere in qualche maniera, ha compreso alcuni aspetti che naturalmente, se la vediamo dal punto di vista ambientale, abbiamo una visione limitata, avendo anche la visione di tipo sanitario veterinario, noi siamo riusciti dal confronto ad ottenere un prodotto che già esiste. Quindi dico all'amico dottor Mongelli che anche in fase di coronavirus noi abbiamo lavorato pesantemente e alacremente per in qualche maniera attivare le fasi propedeutiche senza le quali non avremmo potuto oggi essere pronti per la fase operativa. Quindi io auspico che questo concetto di rapporti istituzionali fra agenzie, ma io direi di più, fra enti e agenzie, ma soprattutto tra uomini e donne, che ormai hanno un'esperienza molto vasta e direi anche in qualche caso di eccellenza, può essere utile in generale a tutta la Puglia. Vi ringrazio e ringrazio chi ha voluto la mia partecipazione, naturalmente mi ha dato la parola.
Grazie Nicola.
Grazie dottor Ungaro. Ora noi pensiamo di aver preparato una relazione, un comunicato stampa abbastanza articolato e speriamo esaustivo, con i limiti che può avere una tale forma di comunicazione, però ci sono dei giornalisti che sono collegati, noi siamo qui, siamo disponibili, ovviamente questo vale anche per l'assessore Balasco, per chiunque voglia ulteriori chiarimenti o abbia delle richieste da fare, che siano sia legate all'accordo in quanto tale che evidentemente al suo profilo scientifico. Quindi siamo qui disponibili e se ci sono domande o se ci sono richieste siamo pronti ovviamente a rispondere.
Sono dei colleghi che vogliono fare domande?
Diciamo che Elisa e Nicola sono stati molto esaustivi.
Penso che la dottoressa Goffredo e il dottor Ungaro siano stati pur invitati, come direbbero i giuristi, a fare la massima della sentenza, ma siano andati anche nella motivazione, quindi in qualche modo abbiano dato una ottima interpretazione del dato scientifico, di quello, diciamo, degli obiettivi che si vogliono raggiungere e anche delle modalità per perseguirli. Per cui se non ci sono richieste o ulteriori chiarimenti possiamo ritenere conclusa questa conferenza stampa e io ringrazio tutti coloro che hanno partecipato. Forse c'è una domanda, vedo una manina alzata, la dottoressa Fabiana.
Sì, eccomi.
Buongiorno.
Sì, salve, buongiorno. Fabiana Agnello di Lecce Prima. Ma nel progetto che avete appena presentato c'è anche il territorio salentino come Gallipoli, Galatina? Perché scusate, sono entrata mentre parlava il presidente Emiliano, ho perso l'intervento di Lopalco.
Dottor Ungaro?
Sì, posso rispondere io. Allora, come chi ha mi ha preceduto e in generale come anche descritto da tutti ovviamente coloro i quali hanno la conoscenza del progetto nel dettaglio, le acque destinate alla muscicoltura sono un sottoinsieme di tutte le acque costiere o lagunari pugliesi, e questo per diversi motivi. Ora non sto a entrare nel dettaglio tecnico, perché naturalmente qualcuno potrà dire: ma perché alcune aree vengono escluse? Perché come i tecnici sanno, i molluschi, i bivalvi in particolare, crescono bene solo in determinate aree che devono avere delle caratteristiche particolari, perché sennò, essendo filtratori, sennò non potrebbero in qualche maniera crescere e quindi fornire una produzione utile alla commercializzazione. Perché ho fatto questo antefatto? Perché proprio la zona del Leccese è una zona che non ha queste caratteristiche di trofia tali da poter sostenere una produzione di molluschi bivalvi. Ciò nonostante, ci sono due acque già classificate e che dovranno essere riclassificate in prossimità del litorale di Castro. Quindi ci sono soltanto due piccole aree di fronte al porto di Castro, in cui ci sono queste zone già classificate per la molluscicoltura, ma che ovviamente dovranno essere riclassificate alla fine dell'iter progettuale, mentre tutto il resto della penisola salentina, sino ad arrivare al Mar Grande e al Mar Piccolo di Taranto, non ha attualmente acque destinate alla molluscicoltura. Non so se la risposta può essere ritenuta esaustiva. Comunque sono pronto anche ad aggiungere
altro. Grazie dottore. Per quanto riguarda il Brindisino,
Il brindisino lo stesso. Per le stesse motivazioni, il brindisino di fatto fa parte del Salento dal punto di vista diciamo dell'ambito geomorfologico ed ambientale. Quindi anche lì le caratteristiche delle acque non sono tali da poter supportare in qualche maniera una produzione che sia economicamente sostenibile e quindi redditizia per gli impianti di mitericoltura.
Perfetto, grazie dottore, buona giornata a tutti.
Grazie a lei.
Buongiorno, allora la parola adesso alla dottoressa Scoccio, che è
Sì, Antonella Scoccio.
Sì, prego.
Prego Antonella.
Mi sentite?
Sì.
La sentiamo.
Ho capito che diciamo uno dei sottogruppi un'acqua di sotto un sottoinsieme è il Golfo di Manfredonia, però ricordo che due o tre anni fa ci fu un grave inquinamento che portò anche al divieto di balneazione per diversi mesi nella zona di Siponto, Manfredonia, anche Acqua di Cristo, per a causa del depuratore che, come sappiamo, insomma, non funziona. Diciamo è un'acqua, qual è la situazione oggi? È un'acqua adatta alla coltivazione di molluschi?
Allora anche qui poi passerei la parola anche alla dottoressa Goffredo. Io parlo dal punto di vista dei monitoraggi che fa ARPA Puglia. Il direttore Vito Bruno ha sfumato inizialmente questo concetto, ma ARPA Puglia naturalmente realizza anche altre tipologie di monitoraggio. Uno fra questi è proprio quello delle acque di balneazione. Allora, naturalmente ci sono in tutta la Puglia delle acque destinate a questo specifico uso, come di fatto sono le acque destinate alla muscicoltura, sono acque a specifica destinazione. E in quel caso di Manfredonia, ovviamente, alcune aree sono precluse a priori, in quanto sicuramente in prossimità degli scarichi dei reflui urbani, così anche in prossimità delle aree urbane densamente popolate o anche altre aree tipo le foci dei grandi corsi d'acqua, è a priori inibita la balneazione. Però attenzione, perché nel caso della muscicoltura, mentre per la balneazione ci sono dei limiti fissi, e quindi la balneazione è in qualche maniera consentita o inibita a seconda del superamento dei limiti fissi, mentre per quanto riguarda le aree destinate alla monoscultura ci può anche essere un livello di contaminazione e quindi la classificazione può essere differenziata, e per questo ora passerei la parola alla dottoressa Goffredo, se vuole, così spiega il concetto della differenziazione in questo caso per quanto riguarda le acque destinate alla monoscultura.
La differenziazione delle aree è un concetto che va chiarito, va rivisto. Ad esempio, ci sono alcune aree che sono destinate alla molluschicoltura, soprattutto nella zona di Margherita di Savoia, che sono classificate come B. Sono aree in cui la raccolta è possibile, ma siccome superano alcuni limiti di alcuni indicatori proprio di contaminazione fecale, perché il problema dei molluschi bivalvi è che concentrano tutto quello che è mare, quindi se arrivano scarichi di inquinamento umano, antropico o animale, se volete, concentrano tutto, altrimenti in mare loro sarebbero tranquilli, non avrebbero problemi, perché in mare gli Escherichia coli piuttosto che le salmonelle non resistono, ce le buttiamo noi e loro le concentrano. Questo è un concetto, per dirlo in maniera molto semplificata. Quindi vanno classificate in base alle caratteristiche microbiologiche, quello che noi andiamo adesso a rifare per verificare che il controllo che sia stato fatto nel passato. Ma volevo tranquillizzare tutti su un'altra cosa fondamentale, che dal 1990 ad oggi continuamente è stato fatto un controllo, un monitoraggio che viene fatto dai servizi veterinari, e ogni qualvolta i limiti vengono superati si ha la chiusura della zona, cioè l'interdizione momentanea della zona fino a quando non si ricreano le condizioni ottimali. Questo succede nel corso dell'anno, soprattutto in coincidenza con alcuni eventi meteorologici particolarmente importanti, che portano soprattutto l'arrivo, il dilavamento dei terreni o l'arrivo a mare dai depuratori, dagli sversatori dei depuratori a mare, quindi ci sono questi momenti, ma in quei momenti il consumatore è tutelato perché immediatamente viene bloccata l'area. Quindi nel tempo, se ci sono state situazioni di pericolo, sono state immediatamente monitorate e tenute sotto controllo. Credo che sia stato esaustiva la situazione così come viene monitorata nel tempo.
Sì, grazie, grazie.
Bene.
Ci sono altri... Ci sono altri interventi? Chiedo alla dottoressa Lombardi se ci sono...
Sì, allora mi sta scrivendo Nino Bruno per amica Studio 9 TV di Foggia. Mi dice, dopo l'esaustiva conferenza approfitterei per chiedere, visto l'argomento, se l'acquacoltura del Gargano... riesco a leggere bene. Come si pone la questione della molluscicoltura nel Gargano e l'acquacoltura? Sì.
Con la problematica legata alle trivellazioni, leggo io.
Sì, sì, sì.
Dottor Ungaro?
Sì, provo a rispondere io a questo, anche se è una problematica molto più generale, perché evidentemente le trivellazioni hanno un impatto soprattutto nelle acque più del largo. Le eventuali trivellazioni, che ovviamente è un argomento politico e ambientale alla stessa maniera, e sarebbe molto a largo, mentre di solito le acque destinate alla molluscultura sono in una zona molto più costiera. Ciò non di meno, proprio per il ruolo che ARPA ha in generale nel monitoraggio del mare, noi realizziamo dei monitoraggi che arrivano, per in qualche maniera ottemperare la direttiva strategia marina, fino alle 12 miglia dalla costa, quindi fino alle acque territoriali. In ogni caso la qualità dell'intero mare pugliese è sotto il controllo di ARPA Puglia, sotto il monitoraggio, anzi meglio, di ARPA Puglia, e in ogni caso nel caso in cui per questioni politiche oppure normative andassero avanti tutte queste ipotesi di trivellazioni, certamente ARPA Puglia non sarà esente dall'impegno e dall'obbligo di verificarne sin dalla fase progetturale iniziale sino all'eventuale attuazione, che io in qualche maniera personalmente non sono assolutamente inclini a questo tipo di attività, ma per vari motivi, essendo l'Adriatico un mare abbastanza ristretto, quindi capiamo bene che in caso di emergenza, di incidente, cosa potrebbe veramente succedere non soltanto alla mitricoltura, ma a tutta la costa pugliese e quindi a tutte le altre specifiche destinazioni d'uso.
Bene, io credo che da un punto di vista scientifico il dottor Ungaro abbia dato una risposta esaustiva. Ovviamente la posizione dell'agenzia sarà molto netta in queste verifiche, qualora queste situazioni si dovessero realizzare. D'altronde ogni forma di coinvolgimento nella fase autorizzativa vedrà dei nostri pareri come si lavora molto attenti e molto, come dire, sul pezzo, al fine di verificare con attenzione quelle che saranno le eventuali proposte quando arriveranno alla nostra valutazione, cosa che abbiamo già fatto in altre occasioni, e chiaramente non si perderà di vista anche questa possibile interazione, che però allo stato vediamo abbastanza difficile. Ci sono altre domande o possiamo ritenere conclusa la conferenza stampa? Bene, penso di aver fatto un'ultima chiamata, quindi non ci dovrebbe essere nessun accesso alla SISI oltre l'orario, quindi potremmo definire la seduta chiusa senza senatori che arrivano in ritardo. Va bene, e allora grazie di nuovo a tutti.
Grazie a tutti.
Grazie per la
presenza. Grazie a tutti.
Grazie a voi.
Grazie.